Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
giochi. Spugmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
E in forza del battesimo, infatti, che liberati dal peccato originale, siamo innestati nella relazione di Gesù con Dio Padre, che siamo portatori di una speranza nuova, perché il battesimo ci dà questa speranza nuova, la speranza di andare nella strada della salvezza tutta la vita. E questa speranza niente e nessuno può spengere, perché la speranza non delude. Ricordatevi, vero, questo? La speranza nel Signore non delude mai. Noi siamo capaci, grazie al battesimo, siamo capaci di perdonare, di amare anche chi ci offende e fa del male.
Capacità di perdonare, così Papa Francesco l'altro ieri in udienza generale in nome della speranza. E sì, cari amici, torniamo a parlare anche oggi di speranza, a riconoscere nella speranza un altro dei giochi dell'armonia. Poi parleremo di anni di piombo, anni spezzati, un capitolo pieno di violenza ma anche di perdono, spunto proprio di rivoluzionaria speranza cristiana. E ancora i legionari di Cristo, a un mese dal loro capitolo generale. Buona armonia con Laura De Luca. Il primo gioco dell'armonia di oggi passa dunque per bocca di Papa Francesco, che mercoledì scorso in udienza generale, avviando una serie di catechesi sui sacramenti e iniziando ovviamente dal battesimo, ha parlato di quella iniziazione cristiana che rischia di rimanere un episodio remoto, nascosto nel passato di ciascuno di noi, deciso neppure da noi stessi ma dai nostri genitori, con nessuna incidenza sul presente. Invece
siamo chiamati a vivere il nostro battesimo ogni giorno come realtà attuale nella nostra esistenza.
E lo possiamo fare introducendo nei nostri giorni quella speranza nuova che niente e nessuno, appunto, può spegnere. Speranza, dunque, un bagaglio davvero obbligato per il cristiano. L'etimologia di speranza ci porta a una voce ariana, spa, che vuol dire tendere, aspirare a qualcosa, avanzare verso qualcosa. Ma significa anche crescere, espandersi, gonfiarsi. Questa stessa radice la ritroviamo anche in spazio, no? E guarda caso la fisica einsteiniana ci conferma che lo spazio si espande, cresce, avanza. Noi cristiani sappiamo che avanza sicuramente verso una direzione, tende sicuramente a uno scopo. Beh, i giochi dell'armonia sono anche i giochi delle parole. La speranza dunque comporta una crescita, un avanzare non soltanto di aspettative, di promesse, ma anche uno sviluppo umano, una decisa evoluzione spirituale.
Questa vita irrazionale che si mette in moto solo quando vuole lei, è un solletico bestiale che ci mette in gioco e ci consuma fino in fondo, quando nel profondo non sappiamo più chi siamo e dove andiamo.
Che fatica immaginare
che colore avrà l'amore e quanto durerà. Coltivarlo come fosse un fiore,
che dolore stare al mondo, questo giro tondo ci consuma come un male misterioso. Però io sposo la speranza come un metadone magico, come il salvagente azzurro dell'infanzia.
E con Enrico Ruggeri e la sua canzone Speranza procediamo tra i giochi dell'armonia di oggi, soffermandoci ancora sulla speranza nuova di cui ha parlato l'altro ieri Francesco in udienza generale, e seguiamo appunto questo spunto per assecondare i giochi dell'armonia di oggi. E lo facciamo ora riavvicinandoci a un capitolo duro della storia recente italiana, da rileggere appunto se possibile in chiave di speranza. È in onda in questi giorni su Rai 1 la fiction Gli anni spezzati, regia di Graziano Diana, con un ricco e variegato cast. Le prime due puntate sono andate in onda martedì e mercoledì e le altre due in programma martedì 14, mercoledì 15. Si ripercorrono in questa fiction alcuni eventi di cronaca appunto degli anni 70 che videro protagonisti e vittime un commissario di polizia e un giudice, Luigi Calabresi e Mario Sossi, il primo ucciso, il secondo sequestrato e poi rilasciato. La fiction narra in realtà anche di un terzo personaggio di fantasia. Per i primi due episodi l'ispirazione è stata data da due libri editi da Ares, firmati dal collega Luciano Garibaldi. Gli anni spezzati, il commissario, Luigi Calabresi, medaglia d'oro, e Gli anni spezzati nella prigione delle BR, questo secondo libro scritto in collaborazione con lo stesso giudice Mario Sossi. Abbiamo al telefono Luciano Garibaldi. Perché la scelta di avvicinarsi proprio a questo capitolo della storia italiana recente?
È molto semplice, perché li ho vissuti in prima persona, in quanto data anche per ragioni anagrafiche direi, ero nel pieno della mia attività giornalistica, gli anni 70 li ho fatti come inviato speciale, prima di quotidiani e poi di settimanale, in particolare del settimanale Gente, per il quale seguivo tutte le settimane gli eventi legati al terrorismo, quindi i crimini delle Brigate Rosse, le persone uccise, assassinate, correvo sul posto, intervistavo, scrivevo, e quindi queste vicende le ho vissute in prima persona. In particolare la vicenda Sossi l'ho vissuta anche da amico di Sossi, perché eravamo compagni di università, quindi avevamo una giovinezza in comune, per cui durante il suo sequestro io sono stato proprio vicino alla famiglia come un fratello praticamente.
Ecco. Chiedevo, voglio dire, se la sua scelta narrativa da cui poi la scelta dell'impostazione anche della fiction, adesso vedremo nelle rimanenti due puntate quanto abbia seguito appunto questa sua impostazione, mi chiedevo se la scelta sua fosse quella di privilegiare il protagonismo delle singole persone nel racconto, benché quelli fossero anni tragicamente corali, forse non ci se ne rendeva conto a sufficienza, no, in quegli anni, mi chiedevo se la sua scelta fosse stata quella di personalizzare, ecco, il racconto della coralità dura di quella stagione storica.
No, mi sentirei proprio di escluderla in realtà questa possibilità, perché io non ho inteso personalizzare assolutamente, ma fare un quadro anche storico proprio della situazione in cui il paese è venuto a trovarsi in quel periodo, cioè con questo gravissimo ricatto posto allo Stato, che lo Stato fu messo alla prova se era in grado di reagire o di non reagire, e non sempre purtroppo seppe comportarsi come avrebbe dovuto, perché nel caso Calabresi è assolutamente chiaro che fu abbandonato, fu lasciato solo di fronte alla campagna di stampa spaventosa, di fronte alle manifestazioni di piazza che lo dipingevano come un assassino. Lui avrebbe voluto querelare, ma gli fu impedito. L'unica querela che gli fu consentita fu quella contro Lotta Continua, perché Lotta Continua aveva passato ogni limite immaginabile e possibile. Quindi nel caso Sossi invece ci furono due atteggiamenti contrastanti e diversi da parte delle istituzioni, cioè il secondo potere, lo Stato, il governo, il potere esecutivo lo abbandonò. Invece il potere giudiziario, i magistrati, lo appoggiarono, e praticamente grazie proprio all'intervento determinante del procuratore generale della Repubblica di Genova, Francesco Coco, fu la sfida dei terroristi fu troncata e vinse lo Stato. E naturalmente
la vicenda,
Francesco Coco pagò amaramente, sì, 2 anni dopo, venendo assassinato a sua volta con la sua scorta, un carabiniere e un poliziotto ammazzati tutti e tre. Coco fu il primo alto magistrato, il primo di 10 alti magistrati italiani a venire pagare, assassinati dalle brigate.
A pagare così duramente.
Certo,
quindi
certo.
Una vicenda che apparentemente inizialmente insomma ebbe un lieto fine,
sì,
ecco, poi ebbe una ripercussione invece drammatica, come insomma quella catena tremenda di sangue di quegli anni. Qualche giorno fa, martedì, Avvenire, il quotidiano Avvenire, parlando annunciando questo serial, sottolineava la novità dell'approccio appunto a questo capitolo importante di storia italiana, occhi nuovi insomma sul terrorismo, un capitolo che forse fino ad oggi era un po' troppo presto, no? A riuscire ad affrontare con sufficiente oggettività, con sufficiente disincanto.
Sì, effettivamente la vicenda è ancora calda.
Gli anni, poi la memoria è ancora troppo diretta in generale, no? Di quel
certo
tempo, penso al caso Moro, sì, penso a tanti altri drammi ancora irrisolti. Ecco, sì.
Anche perché non sono, per esempio il caso Moro,
non
la
è stato
verità,
ancora
la verità, cioè, vera non la si conosce
ancora. Non la conosciamo
ancora,
sì.
Assolutamente, non si conosce esattamente chi ha deciso e chi ha mandato i killer, chi ha messo in azione i killer.
Ecco, quindi lei mi conferma che è ancora una materia difficile da trattare,
sì,
l'approccio, diciamo, della finzione, è vero. Forse è questo che poi ha risolto gli autori della serie televisiva per completare il trittico accanto alla vicenda Calabresi e alla vicenda Sossi con un personaggio di fantasia.
Sì.
Gli anni spezzati termina con una figura che non si rifà a nessun caso di cronaca,
certo,
figura fantastica di un ingegnere, anche questo coinvolto in
esatto, io con quello non ho collaborato
minimamente, quello non ha collaborato
non
appunto
entrato,
perché lei ha collaborato,
sì,
come diceva, da storico, esclusivamente da storico, riferendo
no, però la vicenda di Torino indubbiamente chiude, chiude questo cerchio maledetto degli anni di piombo, perché con la discesa in piazza di 40.000 operai della Fiat, che l'estremismo di sinistra contava di tirare dalla sua parte, invece capirono finalmente che non avrebbero potuto sfidare oltre il buon senso proprio dalla classe lavoratrice, perché la classe lavoratrice, gli operai, erano i primi a difendere la legalità, la legge e l'ordine. Questo fu il grande significato della marcia dei 40.000 di Torino.
E Luciano Garibaldi, per concludere, che idea porta con sé, con l'esperienza appunto del cronista di quegli anni difficili, di quegli anni spezzati, che idea porta con sé oggi e da testimone come ogni cronista sulla realtà che ci circonda di armonia sul mondo che oggi viviamo?
È una domanda difficile, molto difficile, cioè fare tesoro di questi drammi che l'Italia e tanti italiani hanno vissuto, farne tesoro per avere un rapporto più ragionevole, ecco, più umano, insomma, nelle relazioni civili, nelle questioni, nella rivendicazione dei propri diritti, ecco, capisci?
Ieri in udienza generale, oggi in realtà, io dico ieri perché andremo in onda domani, ieri in udienza generale il Papa ha detto: in quanto cristiani, in quanto battezzati, siamo portatori di una speranza che niente e nessuno può spegnere, la speranza che siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male. Questo è l'identikit del cristiano che Francesco ci ricorda. Lei che ha frequentato i drammi appunto di una certa Italia, incluse le storie delle vittime, dei parenti delle vittime, ha visto questo input concretamente realizzato?
Ma io direi, mi rifarei ad un esempio molto significativo, che è la decisione proprio del figlio del commissario Calabresi, Mario Calabresi, di scrivere con molto coraggio questo suo bellissimo libro che si intitola Spingendo la notte più in là, storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo, e con questo libro ha rivisitato in maniera umanissima e commovente la propria vita. Ecco, voglio dire, è stato, gli va dato atto, insomma, a lui e naturalmente alla mamma e a tutta la sua famiglia, di un alto senso dell'etica, che è evidente anche nei suoi due saggi di successo, che sono La fortuna non esiste, storie di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di rialzarsi e Cosa tiene accese le stelle. Quello è un buon esempio da seguire, questo, che si inquadra, a mio avviso, nell'insegnamento e nell'esortazione di sua famiglia.
Grazie a Luciano Garibaldi, autore de Gli anni spezzati, il commissario, Luigi Calabresi medaglia d'oro e Gli anni spezzati nella prigione delle BR, scritto in collaborazione con Mario Sossi. Entrambi questi volumi, editi da Ares, hanno fornito l'ispirazione per la fiction Gli anni spezzati, regia di Graziano Diana e in onda in queste settimane su Rai 1.
L'armonia per me, come penso per tutti noi medici, è un bel sorriso contento che facciamo tra noi prima di addormentarci la sera, per un buon intervento chirurgico, per una buona medicina, per una buona parola, per una buona visita e per aver ascoltato il respiro del mondo con i nostri esseri sofferenti che si affidano a noi. Guido Bastianelli.
Cari amici, tra i giochi dell'armonia di oggi ci guida la parola speranza, pronunciata l'altro ieri da Francesco in udienza generale a proposito del battesimo. Identità del cristiano, la speranza ci porta a rendere il battesimo una realtà attuale, operativa nella nostra esistenza, ogni giorno, facendoci superare i nostri limiti e le nostre fragilità. E allora, speranza di rinascita, con una migliore definizione del proprio carisma, per i Legionari di Cristo, congregazione fondata nel 1941 da Marcial Maciel de Goyado. I Legionari di Cristo sono stati oggetto di varie controversie. Dal 2010 la Santa Sede ha intrapreso la revisione del carisma e delle costituzioni della congregazione sotto la guida del delegato pontificio Velasio De Paolis. Tra un mese si aprirà il capitolo generale, dove verrà annunciata appunto la ridefinizione complessiva dell'istituto. Un cammino lungo, una vicenda complessa, di cui parla al microfono di padre Federico Lombardi lo stesso Monsignor Velasio De Paolis.
In tutto questo cammino, la sua valutazione è che il corpo, diciamo, della Legione e del movimento Regnum Christi nei suoi aspetti essenziali abbia reagito positivamente e con disponibilità a questo cammino di rinnovamento, in modo tale che adesso si può avere veramente fiducia che sia lanciato in un cammino rinnovato, oppure siamo ancora un po' in cammino?
Pare che capitoli inizi sotto buoni auspici, perché la dirà ancora delle tendenze più o meno di apertura o di chiusura di alcuni, ma la tendenza fondamentale è di accettazione dello schema delle costituzioni che viene presentato. Poi a caratteristica da sottolineare è l'assoluta obbedienza alla Chiesa. Io ricordo fin dall'inizio scrivevo in una lettera che se loro avessero conservato questa fedeltà, obbedienza alla Chiesa, il cammino non poteva non essere positivo. E a me pare che effettivamente c'è stata l'obbedienza alla Chiesa. Io non ho mai sentito brontolarli contro l'autorità della Chiesa e anche contro noi che eravamo messi lì, eccetto qualcuno, ma è normale. E sotto questo aspetto, ecco, possiamo sperare che effettivamente queste costituzioni possano essere adeguate al loro scopo, accompagnino nel rinnovamento, riportino un buon frutto.
Con questo capitolo si affrontano i problemi del rinnovamento della legione o anche dell'insieme, anche del Regnum Christi più ampio, che è una grandissima realtà?
Penso che il nostro cammino sotto questo profilo è stato un cammino nuovo, perché il Regnum Christi prima era come un'appendice, possiamo dire, della legione. Invece è cresciuta la coscienza che ogni gruppo ha una sua autonomia, una sua identità e anche una sua disciplina, però tutti insieme formano, chiamiamolo così, oggi si parla di movimento, ma la parola movimento si sa che è difficile da definire, cioè si tratta di un complesso di persone che vogliono dedicarsi nella Chiesa al Regno Christi secondo la propria vocazione. Quindi questa grande unità tra laici consacrati e tra sacerdoti impegnati in cooperazione stretta, cose che vanno ancora ulteriormente da definire.
Un'ultima domanda. Tutta questa vicenda, diciamo, è stata avviata con un mandato dato dal pontefice Benedetto XVI. Ora, in questo frattempo è avvenuto anche un cambio di pontificato. Abbiamo il Papa Francesco. E allora Papa Francesco è entrato, diciamo, in conoscenza piena di questa vicenda, vi sentite accompagnati da lui e ben informato su quello che avviene?
Di 3 anni e mezzo non mi sono riferito più volte al Santo Padre Benedetto XVI, abbiamo fatto delle relazioni puntuali e l'ultima relazione però appunto ci ha trovati spiazzati, perché consegnata la relazione il Papa si è dimesso. Quando è stato nominato il nuovo Papa, io mi ho sentito il dovere di presentare questa relazione al nuovo, il quale subito mi ha chiamato, quindi già vi ha dato importanza alla non richiesta, io ho fatto solo presente la situazione, lui subito mi ha chiamato e dopo alcuni giorni mi ha scritto anche una lettera dove mi confermava nel lavoro, approvava il programma che io presentavo, che era appunto il programma delle date del capitolo generale, chiedeva che me lo informassi sul cammino della preparazione al capitolo. E al termine di questo, nel mese di novembre, ai primi di dicembre, ecco, io ho consegnato al Santo Padre materiale di preparazione e adesso il Papa è stato molto attento, molto vicino, e vuole giustamente seguire il cammino che stiamo percorrendo, perché, sono sue parole, sente la grande responsabilità di, come successore di Pietro, di accompagnare la vita religiosa e consacrata.
Era la voce di Monsignor Velasio De Paolis, delegato pontificio per i Legionari di Cristo. I Giochi dell'Armonia torna in onda questa sera alle 21. Vediamo, parlando di cosa, la parola a Rosario Tronnolone.
Nel nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema parliamo oggi di un film che è stato campione di incassi in Francia, che è un buon successo anche qui da noi. Si intitola Molière in bicicletta di Philippe Leguet, è interpretato da Lambert Wilson e da Fabrice Luchini, due attori che si affrontano, si potrebbe dire, nelle prove del misantropo di Molière. Ci occupiamo poi di un grande classico, La strada, di Federico Fellini, che viene riproposto all'interno di un cineforum dal titolo 10 film sulle orme di Papa Francesco, ospitato dalla parrocchia di San Marcellino e Pietro a Laterano, in via Labicana, numero 3. E infine Canzoni di celluloide, una nuova rubrica che ci accompagna all'ascolto delle canzoni più belle del grande schermo. Cominciamo con un vero capolavoro, Over the Rainbow, interpretata da Judy Garland, tratta da Il mago di Oz, di George Cukor. L'appuntamento è dunque per questa sera alle 21 e domani in replica alle 15.05.
Con questo, cari amici, io vi saluto. I Giochi dell'Armonia si concludono qui per oggi. Oggi intorno alla parola speranza. Io vi lascio con un pensiero tratto dall'enciclica di Benedetto XVI, Spe Salvi. Chi viene toccato dall'amore intuisce che cosa vuol dire la parola di speranza che abbiamo incontrato nel rito del battesimo. Dalla fede aspetto la vita eterna, la vita vera che interamente e senza minacce, in tutta la sua pienezza, è semplicemente vita. Buona armonia.